I cosmologi hanno trascorso decenni a cercare di capire perché il nostro universo è così straordinariamente ordinario. Non solo è liscio e piatto per quanto possiamo vedere, ma si sta anche espandendo a un ritmo crescente seppure lentamente, quando calcoli ingenui suggeriscono che uscendo dal Big Bang, lo spazio avrebbe dovuto essere accartocciato dalla gravità e fatto a pezzi dall'energia oscura repulsiva. Per spiegare la piattezza del cosmo, i fisici hanno aggiunto un drammatico capitolo iniziale alla storia cosmica. Propongono che lo spazio si sia gonfiato rapidamente come un palloncino all'inizio del Big Bang, annullando ogni curvatura. Per spiegare la crescita tranquilla dello spazio dopo l'inflazione iniziale, alcuni sostengono che il nostro universo sia solo uno dei tanti universi meno ospitali di un gigantesco multiverso. Ma ora due fisici hanno ribaltato il pensiero convenzionale sul nostro universo ordinario, seguendo una linea di ricerca iniziata da Stephen Hawking e Gary Gibbons nel 1977. I due scienziati hanno pubblicato un nuovo calcolo che suggerisce che la semplicità del cosmo sia qualcosa di prevedibile, non una rarità. Secondo Neil Turok dell'Università di Edimburgo e Nathan Boyle del Perimeter Institute for Theoretical Physics a Waterloo, in Canada, il nostro universo è così com'è per lo stesso motivo per cui l'aria si diffonde uniformemente in una stanza. Opzioni più strane sono concepibili, ma estremamente improbabili. L'universo può sembrare estremamente ben regolato, estremamente improbabile, ma stanno dicendo, aspetta un attimo, è quello favorito, commenta Thomas Hertog, cosmologo all'Università Cattolica di Lovanio, in Belgio. È un contributo nuovo che ricorre a metodi diversi rispetto a quelli usati dalla maggior parte delle persone, dice Stephen Geren, cosmologo all'Università di Sheffield nel Regno Unito. La provocatoria conclusione si basa su un trucco matematico che consiste nel passare a un orologio che etichetta con numeri immaginari. Usando questo orologio immaginario, come fece Hawking negli anni 70, Turok e Boyle hanno potuto calcolare una quantità nota come entropia, che sembra corrispondere al nostro universo. Tuttavia, il trucco del tempo immaginario è un modo approssimativo di calcolare l'entropia e, in assenza di un metodo più rigoroso, il significato di questa grandezza rimane oggetto di un acceso dibattito. Mentre i fisici si arrovellano sulla corretta interpretazione del calcolo dell'entropia, molti lo considerano una nuova guida sulla strada verso la natura fondamentale e quantistica dello spazio e del tempo. In qualche modo, osserva Geren, ci dà la possibilità di vedere la microstruttura dello spazio-tempo. Percorsi immaginari Turok e Boyle, che collaborano spesso, sono famosi per la formulazione di idee creative e poco ortodosse sulla cosmologia. L'anno scorso, per studiare quanto possa essere probabile il nostro universo, si sono rivolti a una tecnica sviluppata negli anni 40 dal fisico Richard Feynman. Per catturare il comportamento probabilistico delle particelle, Feynman immaginò che una particella esplorasse tutti i possibili percorsi, o cammini, path, che collegano l'inizio alla fine, una linea retta, una curva, un anello, all'infinito. Ed escogitò un modo per attribuire a ogni percorso un numero relativo alla sua probabilità e sommare tutti i numeri. Questa tecnica di integrale sui cammini divenne un potente quadro di riferimento per prevedere il comportamento più probabile di qualsiasi sistema quantistico. Non appena Feynman iniziò a divulgare l'integrale sui cammini, i fisici notarono una curiosa connessione con la termodinamica, la venerabile scienza della temperatura e dell'energia. È stato questo ponte tra la teoria quantistica e la termodinamica a consentire il calcolo di Turok e Boyle. Il diagramma mostra come possono variare le proprietà dell'universo in funzione della curvatura e della costante cosmologica, simbolo lambda, dando origine a differenti modelli cosmologici. La termodinamica sfrutta la potenza della statistica in modo da poter usare pochi numeri per descrivere un sistema composto da molte parti, come per esempio l'inconcepibile numero di molecole d'aria che si agitano in una stanza. La temperatura, per esempio, che è essenzialmente la velocità media delle molecole d'aria, dà un'idea approssimativa dell'energia della stanza. Proprietà complessive come la temperatura e la pressione descrivono un macrostato della stanza. Ma un macrostato è un resoconto approssimativo. Le molecole d'aria possono essere disposte in un numero enorme di modi che corrispondono tutti allo stesso macrostato. Se si sposta un atomo di ossigeno un po' più a sinistra, la temperatura non cambia. Ogni configurazione microscopica o microstato è unica e il numero di microstati corrispondenti a un determinato macrostato ne determina l'entropia. L'entropia offre ai fisici un modo preciso per confrontare le probabilità di risultati diversi. Più alta è l'entropia di un macrostato, più è probabile. Per esempio, per le molecole d'aria ci sono molti più modi di disporsi in tutta la stanza rispetto a quando sono ammassate in un angolo. Di conseguenza, ci si aspetta che le molecole d'aria si distribuiscano e che rimangano distribuite. L'ovvia verità che i risultati probabili sono probabili, formulata nel linguaggio della fisica, diventa la famosa seconda legge della termodinamica. L'entropia totale di un sistema tende a crescere. La somiglianza con l'integrale sui cammini era inconfondibile. In termodinamica si sommano tutte le possibili configurazioni di un sistema. Con l'integrale sui cammini, invece, si sommano tutti i possibili percorsi che un sistema può intraprendere. C'è solo una distinzione piuttosto evidente. La termodinamica si occupa di probabilità, che sono numeri positivi che si sommano direttamente. Nell'integrale sui cammini, invece, il numero assegnato a ciascun percorso è complesso, ovvero comprende il numero immaginario e la radice quadrata di meno 1. Quando si sommano, i numeri complessi possono crescere o ridursi permettendo di catturare la natura ondulatoria delle particelle quantistiche, che possono combinarsi o annullarsi. Tuttavia, i fisici hanno scoperto che una semplice trasformazione può portare da un regno all'altro, rendendo il tempo immaginario una mossa nota come rotazione di Wick, dal nome del fisico italiano Gian Carlo Wick. Una seconda entra nell'integrale sui cammini e annulla la prima, trasformando i numeri immaginari in probabilità reali. Sostituendo la variabile tempo con l'inverso della temperatura si ottiene una nota equazione termodinamica. Questo trucco di Wick ha portato a una scoperta clamorosa di Hawking e Gibbons nel 1977. Al termine di una serie vorticosa di scoperte teoriche sullo spazio e sul tempo, l'entropia dello spazio-tempo decenni prima, la teoria generale della relatività di Albert Einstein aveva rivelato che lo spazio e il tempo insieme formano un tessuto unificato della realtà, lo spazio-tempo, e che la forza di gravità è in realtà la tendenza degli oggetti a seguire le pieghe dello spazio-tempo. In circostanze estreme, lo spazio-tempo può curvarsi tanto da creare un ineluttabile Alcatraz, nota come buco nero. Nel 1973, Jacob Bekenstein ha proposto l'eresia che i buchi neri siano prigioni cosmiche imperfette. Egli ragionava sul fatto che gli abissi dovrebbero assorbire l'entropia dei loro pasti, invece di cancellare tale entropia dall'universo e violare la seconda legge della termodinamica. Ma se i buchi neri hanno entropia, devono anche avere temperature e irradiare calore. Stephen Hawking, scettico, cercò di dimostrare che Bekenstein si sbagliava, imbarcandosi in un intricato calcolo del comportamento delle particelle quantistiche nello spazio-tempo curvo di un buco nero. Con sua grande sorpresa, nel 1974 scoprì che i buchi neri irradiano davvero. Un altro calcolo confermò l'ipotesi di Bekenstein. Un buco nero ha un'entropia pari a un quarto dell'area del suo orizzonte degli eventi, cioè il punto di non ritorno per un oggetto in caduta. Negli anni successivi, i fisici britannici Gibbons e Malcolm Perry, e successivamente Gibbons e Hawking, giunsero allo stesso risultato da un'altra direzione. Hanno creato un integrale di cammino sommando in linea di principio tutti i diversi modi in cui lo spazio-tempo potrebbe piegarsi per formare un buco nero. Poi hanno fatto ruotare il buco nero segnando il flusso del tempo con numeri immaginari e ne hanno esaminato la forma. Hanno scoperto che nella direzione del tempo immaginario il buco nero tornava periodicamente al suo stato iniziale. Questa ripetizione del tempo immaginario ha dato al buco nero una sorta di stasi che ha permesso di calcolare la sua temperatura e la sua entropia. Non si sarebbero potuti fidare dei risultati se le risposte non avessero coinciso esattamente con quelle calcolate in precedenza da Bekenstein e Hawking. Alla fine del decennio, il complesso del loro lavoro aveva prodotto un'idea sorprendente. L'entropia dei buchi neri implicava che lo spazio-tempo stesso fosse fatto di piccoli pezzi riorganizzabili, proprio come l'aria è fatta di molecole. E miracolosamente, anche senza sapere che cosa fossero questi atomi gravitazionali, i fisici potevano contare le loro disposizioni guardando un buco nero in un tempo immaginario. È questo risultato che ha lasciato un'impressione profonda su Hawking, dice Hertog, ex specializzando e collaboratore di lunga data di Hawking. Hawking si è subito chiesto se la rotazione di Wick potesse funzionare non solo per i buchi neri. Se questa geometria cattura una proprietà quantistica di un buco nero, nota Hertog, allora è irresistibile fare lo stesso con le proprietà cosmologiche dell'intero universo. Il conteggio di tutti gli universi possibili a Hawking e Gibbons hanno subito messo in rotazione uno degli universi più semplici che si possano immaginare, quello che non contiene altro che l'energia oscura incorporata nello spazio stesso. Questo universo vuoto e in espansione, chiamato spazio-tempo di De Sitter, ha un orizzonte oltre il quale lo spazio si espande così rapidamente che nessun segnale proveniente da lì potrà mai raggiungere un osservatore al centro dello spazio. Nel 1977, Gibbons e Hawking calcolarono che, come un buco nero, anche un universo di De Sitter ha un'entropia pari a un quarto dell'area del suo orizzonte. Anche in questo caso lo spazio-tempo sembra avere un numero di microstati numerabile, ma l'entropia dell'universo reale rimaneva una questione aperta. Il nostro universo non è vuoto, è pieno di luce irradiata e di flussi di galassie e di materia oscura. La luce ha guidato una rapida espansione dello spazio durante la giovinezza dell'universo, poi l'attrazione gravitazionale della materia ha rallentato le cose durante l'adolescenza cosmica. Ora sembra che l'energia oscura abbia preso il sopravvento, guidando un'espansione impetuosa. La storia dell'espansione è un percorso accidentato, commenta Hertog. Ottenere una soluzione esplicita non è così facile. Più o meno nell'ultimo anno Boyle e Turok hanno costruito una soluzione esplicita di questo tipo. Innanzitutto, a gennaio, giocando con cosmologie giocattolo, hanno notato che l'aggiunta di radiazioni allo spazio-tempo di De Sitter non comprometteva la semplicità richiesta per la rotazione di Wick dell'universo. Poi, durante l'estate, hanno scoperto che la tecnica resisteva anche all'inclusione disordinata della materia. La curva matematica che descrive la storia più complicata dell'espansione rientrava ancora in un particolare gruppo di funzioni facili da gestire e il mondo della termodinamica rimaneva accessibile. Questa rotazione di Wick è un affare oscuro quando ci si allontana da uno spazio-tempo molto simmetrico, dice Wilhelm Leite Pimentel, cosmologo alla Scuola Normale Superiore di Pisa, in Italia. Ma sono riusciti a trovarla. Applicando poi la rotazione alla storia dell'espansione a montagne russe di una classe più realistica di universi, hanno ottenuto un'equazione più versatile per l'entropia cosmica. Per un'ampia gamma di macrostati cosmici definiti da radiazione, materia, curvatura e densità di energia oscura, proprio come una gamma di temperature e pressioni definisce i diversi ambienti possibili di una stanza, la formula fornisce il numero di microstati corrispondenti. Turok e Boyle hanno pubblicato i loro risultati online all'inizio di ottobre. Gli esperti hanno lodato il risultato esplicito e quantitativo, ma dalla loro equazione dell'entropia, Boyle e Turok hanno tratto una conclusione non convenzionale sulla natura del nostro universo. È qui che la questione diventa un po' più interessante e controversa, aggiunge Hertog. Boyle e Turok ritengono che l'equazione realizzi un censimento di tutte le storie cosmiche concepibili. Proprio come l'entropia di una stanza conta tutti i modi in cui le molecole dell'aria possono essere disposte per una determinata temperatura, essi sospettano che la loro entropia conti tutti i modi in cui si potrebbero mettere insieme gli atomi dello spazio-tempo e finire comunque con un universo con una determinata storia complessiva, curvatura e densità di energia oscura. Boyle paragona il processo all'esame di un gigantesco sacco di biglie, ognuna delle quali rappresenta un universo diverso. Quelli con curvatura negativa potrebbero essere verdi, quelli con tantissima energia oscura potrebbero essere occhi di gatto, e così via. Il loro censimento rivela che la stragrande maggioranza delle biglie ha un solo colore, per esempio il blu, che corrisponde a un tipo di universo, un universo sostanzialmente simile al nostro, senza curvatura apprezzabile e con un pizzico di energia oscura. I tipi di cosmo più strani sono estremamente rari. In altre parole, le caratteristiche stranamente normali del nostro universo che hanno motivato decenni di teorie sull'inflazione cosmica e sul multiverso potrebbero non essere affatto strane. È un risultato molto intrigante, dice Hertog, ma solleva più domande che risposte. Confusione nel conteggio. Boyle e Turok hanno calcolato un'equazione che conta gli universi e hanno fatto la sorprendente osservazione che gli universi come il nostro sembrano rappresentare la maggior parte delle opzioni cosmiche possibili, ma le certezze finiscono qui. I due non fanno alcun tentativo per spiegare quale teoria quantistica della gravità e della cosmologia possa rendere comuni o rari certi universi. Ne spiegano come sia nato il nostro universo con la sua particolare configurazione di parti microscopiche. In definitiva, i ricercatori considerano i loro calcoli più come un indizio su quali tipi di universi sono preferiti che come qualcosa di vicino a una teoria completa della cosmologia. Quello che abbiamo usato è un trucco a basso costo per ottenere la risposta senza sapere quale sia la teoria, dice Turok. Il loro lavoro rivitalizza anche una domanda che è rimasta senza risposta da quando Gibbons e Hawking hanno dato il via all'intera questione dell'entropia spazio-temporale. Quali sono esattamente i microstati che il trucco a basso costo sta contando? La cosa fondamentale è dire che non sappiamo che cosa significhi questa entropia, osserva Henry Maxfield, fisico della Stanford University che studia le teorie quantistiche della gravità. L'entropia racchiude in sé l'ignoranza. Per un gas fatto di molecole, per esempio, i fisici conoscono la temperatura, cioè la velocità media delle particelle, ma non quello che ogni particella sta facendo. L'entropia del gas riflette il numero di opzioni. Dopo decenni di lavoro teorico, i fisici stanno convergendo su un quadro simile per i buchi neri. Molti teorici ritengono che l'area dell'orizzonte descriva l'ignoranza delle cose che vi sono cadute dentro. Tutti i modi di organizzare internamente gli elementi costitutivi del buco nero in modo che corrispondano al suo aspetto esteriore. I ricercatori non sanno ancora quali siano i microstati. Le idee includono le configurazioni delle particelle chiamate gravitoni o le stringhe della teoria delle stringhe. Ma quando si tratta dell'entropia dell'universo, i fisici si sentono meno sicuri su dove risieda la loro ignoranza. In aprile, due teorici hanno cercato di porre l'entropia cosmologica su basi matematiche più solide. Ted Jacobson, fisico all'Università del Maryland, è famoso per aver derivato la teoria della gravità di Einstein dalla termodinamica dei buchi neri, e la sua ricercatrice post-laurea Batul Banihaskemi hanno definito esplicitamente l'entropia di un universo di De Sitter vacante e in espansione. I due scienziati hanno adottato la prospettiva di un osservatore al centro. La loro tecnica, che prevedeva l'aggiunta di una superficie fittizia tra l'osservatore centrale e l'orizzonte, per poi rimpicciolire la superficie fino a raggiungere l'osservatore centrale e scomparire, ha permesso di recuperare la risposta di Gibbons e Hawking, secondo cui l'entropia è pari a un quarto dell'area dell'orizzonte. Hanno concluso che l'entropia di De Sitter conta tutti i possibili microstati all'interno dell'orizzonte. Turok e Boyle calcolano la stessa entropia di Jacobson e Banihaskemi per un universo vuoto, ma nel loro nuovo calcolo relativo a un universo realistico pieno di materia e radiazioni ottengono un numero molto maggiore di microstati proporzionale al volume, non all'area. Di fronte a questo apparente contrasto, i ricercatori ipotizzano che le diverse entropie rispondano a domande diverse. L'entropia di De Sitter, più piccola, conta i microstati dello spazio-tempo puro delimitato da un orizzonte, mentre si sospetta che l'entropia più grande conti tutti i microstati di uno spazio-tempo pieno di materia ed energia, sia all'interno che all'esterno dell'orizzonte. È l'intero insieme, dice Turok. In definitiva, per risolvere la questione di ciò che Boyle e Turok stanno contando sarà necessaria una definizione matematica più esplicita dell'insieme dei microstati, analogamente a quanto Jacobson e Banihaskemi hanno fatto per lo spazio di De Sitter. Banihaskemi ha detto di considerare il calcolo dell'entropia di Boyle e Turok come una risposta a una domanda che deve ancora essere pienamente compresa. Per quanto riguarda le risposte più consolidate alla domanda, perché questo universo? I cosmologi affermano che l'inflazione e il multiverso sono tutt'altro che morti. La moderna teoria dell'inflazione, in particolare, è arrivata a risolvere molto più che l'uniformità e la piattezza dell'universo. Le osservazioni del cielo corrispondono a molte altre sue previsioni. L'argomentazione entropica di Turok e Boyle ha superato un primo test notevole, osserva Pimentel, ma dovrà essere confermata da altri dati più dettagliati per rivaleggiare più seriamente con l'inflazione. Come si addice a una grandezza che misura l'ignoranza, i misteri radicati nell'entropia sono già stati forieri di una fisica sconosciuta. Alla fine del XIX secolo, una comprensione precisa dell'entropia in termini di disposizioni microscopiche ha contribuito a confermare l'esistenza degli atomi. Oggi la speranza è che se i ricercatori che calcolano l'entropia cosmologica in modi diversi riescono a capire esattamente a quali domande stanno rispondendo, quei numeri li guideranno verso una comprensione simile di come i mattoncini Lego del tempo e dello spazio si accumulano per creare l'universo che ci circonda. Il nostro calcolo fornisce un'enorme motivazione in più a chi sta cercando di costruire teorie microscopiche della gravità quantistica, conclude Turok. Perché la prospettiva è che questa teoria spieghi in ultima analisi la geometria su larga scala dell'universo.